che si afferma maggiormente è proprio quella dell'atomismo. Anche Democrito, come Epicuro, è emigrato ad Atene, dalla periferia dell'Ellade, con la differenza che Democrito era ad Atene appunto circa un secolo prima di Epicuro. Guardate sul punto 1 del repertorio, Democrito è nato ad Abdera. Guardate, Abdera è, lo sappiamo, ci siamo stati già qualche volta, ma bisogna tornare nelle città, non è che si va una tantum. Abdera è una florida cittadina della Tracia meridionale fondata dai Fenici. La tradizione mitica racconta che è stata fondata da Eracle, addirittura noi lo chiamiamo Ercole, ma oggi l'antica Abdera corrisponde ad un villaggio che si chiama Abdera, e lo potete individuare sull'Atlante, trovare sulla guida della Grecia, o viaggiate sulla rete, la guida della Grecia la terrete sul comodino, immagino, giustamente, o la trovate in biblioteca. 8 chilometri più a sud di Abdera, sul mare, ci sono gli interessanti scavi della città ellenistica, quindi siamo in tema, con mura e torri rifatte poi in epoca bizantina, intorno al VI secolo d.C., e alcune basiliche paleocristiane, quindi è un sito molto interessante. Quindi fate una visita con l'Atlante, con la guida della Grecia, o collegandovi alla rete, all'antica Abdera e all'odierna Abdera. Guardate, per orientarvi potete cercare il centro più grande della zona, che può essere meta della vostra escursione, che è la cittadina di Xanti, vedete lì. Voi cercate Xanti, e nei dintorni di Xanti, ecco che c'è questa città, ecco, più ampia, potete trovare Abdera. Buon viaggio quindi. Democrito è nato tra il 472 e il 457, quindi, e ad Abdera sarebbe stato discepolo di Leucippo, che viene considerato come il fondatore della scuola atomistica. E allora direi, a questo punto dobbiamo domandarci chi è Leucippo, se è Leucippo il fondatore della scuola atomistica. Guardate, parlare di Leucippo non è cosa facile, c'è una questione in corso che dura nel tempo da secoli e che noi dobbiamo sapere come brave studentesse e bravi studenti. Parlare di Leucippo non è cosa facile, perché di lui non si sa nulla, cioè, o si sa poco, e perché c'è anche chi sostiene che non sia mai esistito e che Leucippo e Democrito siano la stessa persona. Ora, la data di nascita di Leucippo viene prudentemente dagli esperti collocata tra il 490 e il 470 avanti Cristo. E su dove Leucippo sia nato i pareri sono discordi. Diogene Laerzio, che continua ad accompagnarci, ora questa sera lo vedremo, lo guarderemo negli occhi, Diogene Laerzio, nella sua raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi scrive, guardate sul primo frammento del Leggere Muto, c'è chi sostiene che Leucippo sia nato a Mileto, chi ad Elea, chi ad Abdera, e chi in nessun luogo. Epicuro, il quale, pur professandosi estimatore delle teorie atomiste, nega nella lettera a Euriloco che sia mai esistito un filosofo chiamato Leucippo. Vedete, quindi ci sono in corso molte correnti di pensiero. A dir la verità, questa affermazione di Epicuro non sembra però credibile, perché Aristotele, nella sua opera La generazione e la corruzione, nomina Leucippo ben 11 volte, ed è alquanto improbabile che uno meticoloso come Aristotele, si sia messo a ragionare su un filosofo immaginario, quindi lui deve aver avuto dei dati abbastanza precisi. Sulla scia di Aristotele, le studiose e gli studiosi hanno ipotizzato che Leucippo sia nato a Mileto e che sia vissuto lì fin verso il 450 a.C. fino ai tempi della rivolta di Mileto contro i persiani. Guardate, questo è un periodo che noi abbiamo studiato a suo tempo grazie alle storie di Erodoto. Ve lo ricordate? Erodoto è là in pensione sotto l'albero genealogico lessicale di Sinaturi, ora ci manda i saluti. Ma poi probabilmente Leucippo comincia a viaggiare per il mondo e passa anche da Abdera. Ora, Leucippo ad Abdera ci si è trovato bene probabilmente e ha fondato una scuola, e a questa scuola si iscrive uno studente in possesso di grandi capacità intellettuali, Democrito, Demos Critos. Questo nome è un nome importante, significa, no, uno che giudica in nome del popolo, Demos è il popolo che vive nella polis, e Critos è uno che è un magistrato. Ora, il Democrito è uno studente che è stato capace quindi di offuscare la figura del maestro, da suscitare addirittura dei dubbi sulla stessa esistenza del maestro, probabilmente. Il fatto è che Democrito non ha mai nominato Leucippo, cioè fa la stessa cosa poi anche Epicuro, ecco da chi la prende Epicuro questo modo di fare, di quello di non nominare i propri maestri, di dire io sono maestro di me stesso. Si ispira a Democrito e quindi ne segue l'insegnamento. Quindi il fatto che Democrito non ha mai nominato Leucippo nelle sue opere, nelle sue numerose opere, e tutti gli storici, con la sola eccezione di Diogene Laerzio, citano sempre Leucippo in coppia con Democrito, rendendo difficile così distinguere il pensiero del maestro da quello dell'allievo. A Leucippo viene attribuita un'opera, un poema filosofico intitolato Grande Ordinamento. Ebbene, anche questo testo è stato inserito nel cosiddetto Corpus Democriteum ed è diventato anch'esso quindi uno scritto di Democrito. E ora, al di là dell'invadenza di Democrito, che è senza dubbio un personaggio di valore, è doveroso riconoscere Leucippo il merito di aver messo a punto due concetti fondamentali della storia del pensiero: il concetto del vuoto e il concetto di atomo. E gli atomi, secondo Leucippo, sono gli ultimi corpuscoli in cui è possibile dividere la materia, e difatti il termine atomos in greco significa appunto non divisibile, è un'alfa privativa, indivisibile. Poi abbiamo scoperto che anche l'atomo lo si può bombardare e rompere. Ora, questi due concetti di vuoto e di atomo, messi a punto da Leucippo, vengono sviluppati da Democrito. Ebbene, che cosa sappiamo su Democrito di Abdera? Anche su di lui c'è tutta una tradizione mitica, e Diogene Laerzio, nostro puntuale informatore, scrive che Democrito è il più piccolo di quattro figli, aveva due fratelli, Damaste ed Erodoto, non l'Erodoto, è il nostro compagno di viaggio, un omonimo, e una sorella di cui non si conosce il nome, ma le donne non importa che abbiano il nome, è la storia della vita. Democrito nasce e cresce in una ricca famiglia di latifondisti, e quando muore il padre, lui rinuncia alla sua parte di terreni, avevano nei possedimenti dei proprietari terrieri, e si fa dare solo un po' di soldi in contanti. Lui ne ha bisogno di soldi da spendere. È però una bella sommetta quella che riceve. Beh, erano ricchi, perché Diogene Laerzio parla di 100 talenti. Guardate, 100 talenti tradotti al giorno d'oggi sono circa 500.000 euro. Quindi una bella sommetta. Democrito accetta questo denaro, scrive Diogene Laerzio, solo per poter realizzare un progetto a cui lui tiene particolarmente, cioè quello di girare tutto il mondo e di incontrare quanti più maestri fosse possibile. quindi non andava in viaggio di piacere per la cultura. Allora, questo progetto di Democrito è documentato, è ricordato nella letteratura. Facciamo un esempio che è anche uno dei più famosi e che viene dalla cultura dell'ellenismo. Il poeta latino Orazio, che noi abbiamo già incontrato, no? Ricordate? 65-8 avanti Cristo, Orazio descrive nella sua epistola prima, dalla prima lettera di Orazio, si scrivono lettere in questo momento, con una pennellata di sapienza poetica e ellenistica, lo spirito di Democrito viaggiatore, il quale anche quando torna a casa con il corpo continua a viaggiare con la mente o con l'anima, per il mondo. Leggiamo questo frammento, guardate lì dalla prima epistola di Quinto Orazio Flacco. Qual meraviglia se il bestiame entra nei campi di Democrito e guasta le messi, mentre l'animo di lui, in memore del corpo, se ne va errando veloce. Democrito è stato un instancabile viaggiatore per motivi di apprendimento. Ha studiato l'astronomia con i Caldei, la teologia con i Magi, la geometria con gli Egizi, quindi ha messo a frutto i suoi viaggi. Diogene Laerzio ci informa che Democrito ha visitato l'Etiopia, quindi si è bagnato nel Mar Rosso e, come se fosse un ellenista ante litteram, ha raggiunto perfino l'India, dove ha avuto modo di conoscere i gimnosofisti. Guardate, gimnos in greco significa nudo, quindi ci vengono in mente quei santoni indiani che stavano lì a meditare sulle rive dell'Indo del Gange, e i cosiddetti gimnosofisti. Clemente Alessandrino, noto esponente dell'ellenismo cristiano che abbiamo già incontrato qualche volta, e anche nel percorso dello scorso anno, nella sua opera intitolata Stromata, che vuol dire tappeti, perché mette insieme, sapete come si fa un tappeto, mettendo insieme tanti fili, riporta un'affermazione fatta da Democrito sul suo essere viaggiatore. Leggiamola questa affermazione dagli Stromata di Clemente Alessandrino. Io, Democrito, fra i miei contemporanei, sono quello che ha percorso la maggior parte della terra, facendo ricerca delle cose più strane, e vidi delle terre numerosissime, e udii la maggior parte degli uomini dotti, e nella composizione di figure geometriche con relativa dimostrazione, nessuno mi superò. Democrito scrive, può darsi che sia vero, Democrito scrive Diogene Laerzio, oggi magari le persone importanti dicessero così. Oggi si vantano di altre coltellerie, quindi no? Sarebbe bene che si sapessero. Ci piacerebbe sentir dire, io studio i teoremi di geometria con relative dimostrazioni. Ora, Democrito, scrive Diogene Laerzio, nei suoi viaggi è stato sempre aiutato dai re di Persia. E il re Serse, quando ha attraversato la Tracia per andare ad attaccare l'Ellade, all'epoca della seconda guerra persiana, è stato ospite a casa di suo padre. Naturalmente Democrito sbarca anche ad Atene, e qui, sostiene Diogene Laerzio, non si curò di diventare noto, perché disprezzava la gloria. Egli ascoltò Socrate, ma da Socrate non fu conosciuto, e le sue parole furono: venni ad Atene e nessuno mi conobbe. Diogene Laerzio, nella sua raccolta, ha avanzato anche un'ipotesi che deve essere spiegata. Platone ha scritto un'opera, cioè perlomeno a lui viene attribuita, che si intitola I rivali d'amore. Difatti è l'opera meno citata, perché viene attribuita a Platone. Ebbene, Diogene Laerzio sostiene che Democrito potrebbe essere il personaggio anonimo, il giovanotto sconosciuto, che in quest'opera parla con Socrate. Socrate, infatti, in questo dialogo sostiene che il filosofo è come un pentatleta. Sapete che cos'è il pentathlon, no? È quell'antica disciplina in cui l'atleta si deve misurare in cinque discipline diverse, no? Quindi una persona cioè capace di essere primo nella graduatoria finale, anche se non vince le gare singole, ma si piazza bene in tutte, no? Quindi no, complessivamente, no, è un grande atleta nel complesso, perché sa fare bene in cinque discipline, sa comportarsi bene in cinque discipline, e pur non avendo vinto in nessuna specialità particolare. E Democrito, per l'appunto, si vanta di essere un esperto in fisica, in etica, in scienze enciclopediche, in arte e in matematica. Quindi in cinque discipline, no? Questo fatto ha messo in moto l'esegesi delle studiose e degli studiosi. Ora, quando che quel giovanotto che ascolta Socrate sia, possa essere Democrito, può darsi. Quando Democrito torna ad Abdera, dopo tutti questi viaggi, dei soldi che aveva ereditato non ha più nemmeno una dracma, e allora non può far altro, scrive Diogene Laerzio, che andare a vivere in casa dei suoi fratelli come parente povero, no? Anzi, deve lavorare per poter essere mantenuto. Ma una legge della Tracia, prosegue Diogene Laerzio, punisce il cittadino che dilapida le sostanze ereditate dal padre, e la pena consiste nel non poter essere sepolto in patria, una pena che veniva considerata molto grave. Democrito viene condannato come dilapidatore, e allora, per evitare di essere buttato in mare dopo morto, legge in pubblico, scrive Diogene Laerzio, uno dei suoi libri, La grande cosmologia, che in realtà somiglia molto all'opera di Leucippo intitolata Grande ordinamento. Ma so, le cittadine e i cittadini di Abdera, colpiti da tanta scienza, che racconta Diogene Laerzio, non solo gli garantiscono i funerali a spese dello Stato, ma fanno una colletta e gli restituiscono pure i 100 talenti che aveva appeso. Ora, Diogene Laerzio riporta la notizia in modo molto ironico, no? Molto ironico, perché si sa che i cittadini di Abdera, io non so se ve lo ricordate ancora, chi l'ha sentito dire potrebbe ricordarlo, hanno fama di essere un po' strani. Cioè, comunque, da ciò che scrive Diogene Laerzio nella sua raccolta, il personaggio di Democrito appare assai contraddittorio. Da una parte è un burlone, sempre pronto a ridere e a scherzare, dall'altra è un serio studioso che ama spesso ritirarsi in solitudine a meditare e a contemplare. Probabilmente in Democrito ci sono entrambi questi aspetti. Non a caso è stato soprannominato contemporaneamente il derisore e il sapiente. Celebre in tutta la Grecia è la risata fragorosa di Democrito. Da qui il fatto che una risata di Democrito vi seppellirà. Ora, per questo motivo, scrive Diogene Laerzio, è stato sempre criticato nei circoli intellettuali ateniesi, e di lui si dice è di Abdera, dove di solito nascono gli imbecilli. Ecco qua, cioè, ci sono, lo sapete, alcuni paesi che vengono bersagliati in questo senso, non lo abbiamo già detto, ve lo ricordate? E questo nasce anche dalla rivalità che si sviluppa tra le varie polis. Io lo dico qui in un posto dove, questo forse è l'unico luogo dove Grassinetti e Antellini stanno insieme d'amore d'accordo, poi appena fuori si prendono a pugni, ma insomma la scuola questo non lo permette, lì ci vuole soltanto la filia. Ecco, però voglio dire, anche qui in Toscana, dappertutto, no? Quindi i modi di dire fortemente ironici ci sono tra pisani, fiorentini, livornesi e via dicendo. Io posso testimoniare i rapporti che ci sono tra savonesi e genovesi. Posso dire che una delle canzoni popolari savonesi più importanti si intitola Zena brucia, cioè Genova prende fuoco, brucia, mia, guarda, no? Fuego, fuoco, ma mi egua, nughe no, io acqua non ne ho. Quindi è evidente che... Per esempio, voi sapete che uno dei paesi più bersagliati da questo punto di vista è Nazareth. È Nazareth. Nella letteratura dei Vangeli, che è letteratura ellenistica, e noi la ristudieremo a suo tempo, tutti si domandano come sia possibile pensare che il Messia possa venire da Nazareth, un posto dove di solito nascono gli imbecilli. No, questo lo dice la letteratura del Vangelo. Quindi, guardate sul punto 2 del repertorio. Ora, a questo proposito, in funzione della didattica della lettura della scrittura, noi dobbiamo, senza perdere il filo, aprire una parentesi che ci ricorda un percorso di qualche anno fa. Noi dobbiamo però ripassare questo fatto, perché ha a che fare con l'ellenismo. Qualche anno fa, 2004, quindi l'altro giorno, nel territorio del romanticismo titanico e galante, vi ricordate, dobbiamo spostarci nel 1780, nel Ducato. Questo è un momento in cui sul suolo tedesco ci sono tanti piccoli stati, nel Ducato di Sassonia-Weimar. Questo ducato è governato, probabilmente ve lo ricordate, da una donna, la duchessa Anna Amalia di Sassonia-Weimar, la quale, rimasta vedova, prende su di sé la responsabilità del governo del piccolo ducato e riesce con grande intelligenza a far diventare, ai primi dell'Ottocento, la città di Weimar simile a Atene del V secolo a.C. e simile ad una città dell'ellenismo. E spero che voi abbiate visitato la bella città di Weimar. Se così non fosse, o se non vi ricordate com'è, potete utilizzare una guida della Germania che trovate in biblioteca, avrete in casa le guide del turismo, ce l'abbiamo tutti, oppure potete navigare sulla rete e fare un'escursione a Weimar. Guardate, dove si respira aria dell'ellenismo. Bisogna conoscere questo, perché evidentemente bisogna conoscere l'ellenismo, perché quando si va in giro per il mondo lo si trova molto facilmente, no? Rimangono testimonianze molto precise nelle costruzioni, nei monumenti, nel modo di pensare, nel pensiero, nella letteratura, nella poesia, nell'arte in genere. Ora, la duchessa Anna Amalia, che viene corteggiatissima da tutti i monarchi d'Europa, perché volevano, a parte il fatto che fosse una donna molto interessante, molto attraente, aveva soprattutto un territorio che portava in dote, quindi tutti la volevano per questo, ma lei fu molto abile a dire: no, io sono troppo legata al mio defunto marito, quindi non posso, ho fatto voto che non avrei, ecco, no, non mi sarei, in realtà teneva bene le distanze da questo punto, perché voleva governare, e il governo di una donna qui non se ne parla mai, ma è un esempio fondamentale di come invece in modo pratico riesce a risolvere tutta una serie di problemi che forse gli uomini avrebbero complicato con le guerre, avrebbero complicato con le discordie, con la... Invece dice: no, prima cosa è la cultura. La prima cosa è la cultura. Su questo dobbiamo rivaleggiare semmai, proprio perché c'è una crescita. E questo è un esempio formidabile che nella storia del pensiero umano viene sempre rimosso e invece va messo in primo piano, direi. La duchessa Anna Amalia si cura soprattutto della formazione culturale e dell'educazione intellettuale dei suoi due figli. I suoi due figli, uno Carlo Augusto, l'altro Costantino, due maschi. In particolare vuole occuparsi della formazione del primogenito Carlo Augusto, in modo da prepararlo ad assumere degnamente il governo di questo piccolo stato, con una mentalità, ecco, di un certo tipo, che lei intendeva. Ora, la duchessa Anna Amalia invita nella capitale del suo piccolo stato molti intellettuali, cioè tutte persone che abbiamo incontrato a suo tempo e tutte competenti, soprattutto nelle tematiche riguardanti la sapienza poetica e ellenistica. La duchessa Anna Amalia raduna tutte queste importanti figure intellettuali intorno ad un cenacolo, ad un'accademia, perché possano costruire. Anche, guardate, non era cosa facile far lavorare insieme costoro, perché erano tutti molto pieni di sé, però lei ci riesce. E un progetto culturale che possa avere una ricaduta positiva sulla convivenza sociale, sull'economia, sulla politica dello Stato. Guardate, un'esperienza veramente degna di nota. Adesso noi non abbiamo il tempo per fare l'elenco di tutte le figure intellettuali che sono passate dal cenacolo dove è stato creato e si è sviluppato il programma culturale di Weimar, ma se utilizzando la guida della Germania andate con quello strumento formidabile che è la lettura a fare una visita alla città di Weimar, potete incontrare quasi tutte queste personalità, perché hanno lasciato il segno, quindi la guida ve lo racconta, ve lo dice. Noi l'abbiamo poi studiato a suo tempo, no? Quando siamo stati su quel territorio, no? Ricordate. Adesso noi concentriamo la nostra attenzione, è solo una parentesi quella che abbiamo aperto, su una sola persona. La duchessa Anna Amalia chiama a corte come precettore del figlio un intellettuale, si chiama Christoph Martin Wieland, professore di filosofia, soprattutto uno scrittore e un poeta. Ora guardate, al di là delle chiacchiere, perché sembra che lo scrittore e la duchessa si piacessero molto e tra loro ci fosse una relazione amorosa, ma questi sono problemi che riguardano loro, al di là delle chiacchiere, perché la duchessa Anna Maria invita proprio Wieland alla corte di Weimar a occuparsi dell'educazione dei figli? Non certamente soltanto per ragioni di simpatia e di affetto, ma le ragioni della scelta stanno in quello che Wieland ha prodotto come intellettuale, che guarda verso le forme e i contenuti della sapienza poetica ellenistica. Ecco perché sta sulla nostra strada. Guardate sul punto 3 del repertorio. L'esperienza culturale di Wieland, 1733-1813, è esemplare, ricalca quella di molti intellettuali europei del Settecento. Wieland cresce e viene educato come Kant, ricordate Kant, lo abbiamo incontrato qualche anno fa, nella tradizione pietista, cioè la corrente più intransigente del movimento protestante, e fino a 30 anni coltiva un pensiero mistico-religioso. Poi aderisce come Kant alle idee dell'illuminismo e il suo modo di pensare si laicizza e il suo comportamento diventa anticonformista, mettendo insieme tutte le sue competenze. Christian Martin Wieland è autore di molte opere importanti, saggi, poemi, romanzi. Noi adesso vogliamo occuparci di una sola delle sue opere, e probabilmente molti di voi se la ricorderanno, che un'opera che ci riguarda ora questa sera. A Weimar nel 1781 Wieland pubblica un romanzo satirico che in parte aveva già messo in circolazione dal 1774 a puntate sulle pagine della rivista Mercurio tedesco. Questo romanzo si intitola Gli Abderitani, ve lo ricordate, forse ve lo ricordate. E gli Abderitani sono gli abitanti della città di Abdera, e ora si capisce anche perché abbiamo aperto questa parete. Questo romanzo è scritto con l'ironia tipica delle opere di Voltaire, cioè in perfetto stile illuminista, ma nel suo complesso risente dei generi letterari fioriti con la sapienza poetica ellenistica. Il romanzo Gli Abderitani racconta una serie di episodi che avvengono in Abdera nel periodo della piena fioritura della civiltà ateniese. Sappiamo già che gli Abderitani nell'antichità hanno avuto, soprattutto presso gli ateniesi e i romani, una fama particolare. Sono considerati gente sciocca, sempliciotta, insomma dei bischeri, per diremmo noi a questa latitudine nella quale ci troviamo. Cioè, da questo concetto Wieland prende spunto, cioè ne fa un pretesto per fare ironia sulla superficialità, sulla banalità, sull'imbecillità che lui riscontra nella società europea in cui vive. E questo purtroppo non è un tema che è passato in secondo piano, ma si tramanda da Atene a Weimar fino ai nostri giorni. Insomma, guardateli sul po', quali manifestazioni di imbecillità vi colpiscono maggiormente oggi? Perché ce n'è diverse. Beh, scrivete quattro righe in proposito. Gli Abderitani, scrive Wieland, prendono ogni parola detta in metafora per pura verità, si lasciano trasportare dalla loro fantasia e agiscono sotto l'impulso delle prime impressioni, senza riflettere, passando con rapidità e senza alcun nesso logico da un'azione all'altra. Ora, ignorano completamente l'importanza dell'arte, della filosofia, della scienza, mentre le frivolezze diventano eventi straordinari, le sciocchezze diventano faccende di Stato, e questo romanzo è di grande attualità. Una sola cosa importa agli abderitani: imitare la grande Atene e sentirsi pari agli ateniesi. Per descrivere in modo satirico la mentalità frivola degli abderitani, lo scrittore utilizza proprio il personaggio di Democrito di Abdera. E anche per questo motivo abbiamo aperto questa parentesi. Wieland, nel testo del suo romanzo, approfitta anche per spiegare che Democrito di Abdera, discepolo di Leucippo e maestro di Epicuro, ha scoperto gli atomi e ha fondato la scuola atomistica, e con questo lo scrittore vuole ribadire che non tutti erano grulli ad Abdera, ma solo la stragrande maggioranza della popolazione, dice. Quindi dappertutto si trovano persone valide, no? Ora, Democrito, scrive Lina, dopo 10 anni di viaggi per il mondo, torna in patria con idee nuove e ragionamenti nuovi, cioè ha imparato molte cose viaggiando, soprattutto in Oriente, e vorrebbe riformare gli usi, i costumi della città secondo le esperienze che ha fatto. Appena ritorna gli dicono: che cosa hai visto che ci possa essere utile, che possa essere utile a noi? E lui lo dice, naturalmente. E va in assemblea e racconta e dice come si dovrebbe fare, ma gli abderitani, dopo averlo ascoltato, non ne vogliono sapere. Ritengono che ogni rinnovamento in Abdera sia un male e sia un errore, anzi, per salvarsi dalla sventura di avere altri cittadini come Democrito, scrive Wieland, gli abderitani fanno una legge con la quale si proibisce ai giovani di viaggiare. Lo faranno anche in Padania. Cioè, un giorno, scrive Wieland, appena lo sanno, perché sono ad Abdera, arriva Euripide con la sua compagnia teatrale per rappresentare una sua tragedia in versione musicale, ma i bravi abderitani, che in un primo momento sono entusiasti della presenza del grande tragediografo nella loro città, ne hanno sentito parlare, non gradiscono affatto la rappresentazione e, annoiati dai temi esistenziali proposti dalla tragedia, abbandonano il teatro prima ancora che lo spettacolo si concluda, dicendo ad alta voce che preferiscono il loro teatro, il varietà, che non affatica troppo il cervello, non mette la mente in movimento. Insomma, da sera trionfava la televisione commerciale. Tutta la seconda parte del romanzo di Wieland verte su un singolare processo intentato da un mercante da Siria, forse ve lo ricordate, a un dentista di strada. Il mercante ha affittato un asino al dentista perché possa svolgere il suo lavoro di cavadenti. Allora i dentisti, vedete, erano degli ambulanti. Il dentista, attraversando un luogo assolato della città, si siede all'ombra dell'asino, perché non c'è neanche un albero, e quindi lavora all'ombra dell'asino. Il mercante, a questo punto, pretende di essere pagato anche per l'ombra fornita dal suo asino al dentista, e tutta la città finisce per essere coinvolta in questo terribile caso, e si formano subito due partiti, il partito dell'ombra e il partito del cavadenti, e la discussione non avrà mai fine. Ora, intanto, tra gli abderitani si scatena una controversia religiosa di grandissima importanza intorno ai rospi sacri alla tona. In quale tonalità devono cantare i rospi sacri per rendere onore alla dea? Ecco, i rospi hanno diverse tonalità. Ora, vedete, poi succede che, scrive sarcastico Wieland, per tutta una serie di contrattempi una gran parte della popolazione di Abdera emigri verso nuovi lidi, dice sarcastico Wieland, e così gli abderitani si sono sparpagliati per il mondo, pur rimanendo sempre abderitani, e molti di loro sono arrivati fin qui da Amabè. Ora, non proprio qui, perché a Lude Wieland gli aperitani a scuola non ci vengono, non proprio qui. Forse gli aperitani sono quelli che quando li incontrate esclamano meravigliati: vai a scuola, ma cosa vuoi diventare? Democrito avrebbe risposto: a scuola ci si va per essere, non per diventare. Rispondete anche voi così. Beh, nel romanzo intitolato Gli Aperitani, Wieland prende soprattutto di mira la sua città natale, Biberach, raffigurando se stesso in Democrito, inascoltato e festeggiato dai suoi concittadini sciocchi e superficiali. Wieland nelle sue opere, e anche in questo romanzo, esalta uno dei concetti cardine dell'ellenismo, il cosmopolitismo, l'essere cittadini del mondo, e si schiera contro tutte le forme di stretto nazionalismo che si vanno affermando. Questo sarà catastrofico, dice Wieland, porterà alle guerre più efferrate. Proprio lo studio delle tradizioni popolari deve servire, mica devono essere messe da parte le tradizioni popolari di ogni angolo, no, devono essere studiate, ma deve servire per allargare i nostri orizzonti nella prospettiva ellenistica dell'ecumene. E non, scrive Wieland, tra virgolette, per chiudersi in un localismo asfittico, inconcludente e pericoloso. Tra virgolette questo. Ora leggiamo, per concludere la parentesi, una pagina dagli Aperitani. Una volta venne loro in mente che una città come Abera era giusto possedesse anche una bella fontana. Doveva essere eretta nel mezzo della loro grande piazza del mercato e per sopperire alle spese fu istituita una nuova imposta. Fecero venire un celebre scultore da Atene per eseguire un gruppo di statue, le quali rappresentavano il dio del mare, Nettuno, su un coppio tirato da quattro cavalli marini e circondato da ninfe, tritoni e delfini, insomma un po' come c'è in piazza della Signoria Firenze, no? Ora, i cavalli marini e i delfini avrebbero dovuto schizzare dalle narici copiosi getti d'acqua. Ma quando tutto fu pronto, essendoci sulla piazza del mercato solo un umile pozzo, si trovò che vi era appena abbastanza acqua per inumidire il naso di un unico delfino. Quindi, al momento in cui si fece sprizzare l'acqua, parve che tutti quei cavalli marini e tutti quei delfini avessero un raffreddore. Decisero allora di trasportare tutto il gruppo di statue nel tempio di Nettuno, ma anche lì, dove sgorgava solo un esile zampillo naturale, la fontana non funzionava. Ogni volta che il gruppo di statue veniva mostrato a qualche forestiero, il custode, con grande serietà, esprimeva in nome dell'esimia città di Abdera il rincrescimento che una così magnifica opera d'arte fosse condannata a rimanere inservibile per l'avarizia della natura. E quando il visitatore domandava: ma non vi eravate accorti prima che in quel luogo e in questo luogo c'è penuria d'acqua? La guida cittadina, piccata, rispondeva: ma non si è mai visto che una fontana dedicata a Nettuno, bella e costosa per giunta, non attiri l'acqua di per sé. Pensate forse che sia Nettuno che debba andare dall'acqua? Sarà ben l'acqua che va a Nettuno. L'acqua che va alla fontana, quando mai la fontana che va all'acqua? Un'altra volta acquistarono una bellissima statua di Afrodite in avorio, che era annoverata tra i capolavori di Prassitere. Era alta 5 piedi circa e doveva essere posta su un altare della dea dell'amore. Quando la statua giunse, tutta Abdera andò in visibilio per la bellezza della sua Afrodite. Gli Aderitani infatti si spacciavano per figli intenditori ed entusiastici amanti dell'arte. È troppo bella, esclamarono unanimi, per stare in un posto basso. Un capolavoro che fa tanto onore alla città ed è costato tanto denaro deve stare più in alto possibile, deve essere la prima cosa che balzi all'occhio del forestiero quando entra in Abdera. Conforme a questa felice idea posero la piccola leggiadra immagine in cima ad un obelisco alto 80 piedi e, sebbene ormai fosse impossibile riconoscere se raffigurasse Afrodite o un caprone, pretendevano che ogni forestiero dichiarasse che una cosa così perfetta non si era mai vista. Infatti l'Afrodite di Abdera divenne famosa perché non si era mai vista, ma loro, gli Aderitani, erano convinti che quello che in alto sta sempre più bello è. Abdera non è lontana. A Christoph Martin Wieland, nell'utilizzo della vena satirica, si identifica con Democrito e anche con gli scrittori epigrammatici dell'ellenismo. Democrito è un burlone, dicevamo, che sa essere un estroverso, ma tende anche ad essere introverso. La tendenza all'introversione, scrive Diogene Laerzio, si manifesta in Democrito fin da giovanissimo. Da bambino si costruisce nella zona più nascosta del giardino di casa un capannino, una specie di tana, dove si rifugia per tenersi lontano dagli occhi di tutti, e in età matura, racconta sempre Diogene Laerzio, è solito trascorrere lunghi periodi di tempo nella solitudine del deserto o tra le tombe dei cimiteri per poter dare maggiore spazio alla propria immaginazione. E ora leggiamo un frammento tratto dalle lettere dell'imperatore Giuliano, detto l'Apostata, 331-363 d.C., che nel periodo del secondo ellenismo racconta un episodio della vita di Democrito, un episodio di natura allegorica. Dalla lettera di Giuliano l'Apostata: un giorno Democrito di Abdera, non sapendo come consolare il grande Dario, il re dei Persiani, per la morte della moglie, gli disse: procurami tutte le cose che ho scritto su questo foglio e io ti prometto che la farò risuscitare. Il re si dette subito da fare affinché il saggio fosse accontentato in ogni particolare, ma non fu possibile soddisfare l'ultima delle sue richieste, quella cioè di incidere sulla lapide della regina il nome di tre uomini che nella vita non avessero mai provato un dolore. Al che Democrito disse: sei una persona irragionevole, tu piangi senza ritegno come se fossi il solo essere al mondo ad aver sofferto una simile sventura. Ora, la tradizione mitica racconta che Democrito, una volta diventato vecchio, si sia privato spontaneamente della vista, esponendo i propri occhi ai raggi del sole riflessi da uno scudo argentato. Non voleva, scrive Cicerone nelle Tusculane Disputationes, che la vista del corpo gli impedisse quella dell'anima. Tertulliano invece sostiene, nell'Apologeticum, che il vecchio gaudente Democrito si è accecato per non vedere più le belle donne, dal momento che non era più in condizione di amarle. Cioè, a testimonianza di questo fatto drammatico, no, rimane una poesia di Laberio X, tramandataci da Aulo Gellio nelle Notti Attiche, un'opera di sapienza ellenistica su cui abbiamo soffermato altre volte la nostra attenzione. Beh, leggiamo questo frammento dalle Notti Attiche, seconda metà del secondo secolo, di Aulo Gellio. Laberio X porta testimonianza nei suoi versi sul dramma della cecità di Democrito di Abdera. Democrito di Abdera, nello studio della fisica campione, rivolse uno scudo d'argento proprio verso la parte dove sorge Iperione, sole, per potersi togliere la vista nell'intenso celeste splendore. Così, coi raggi del sole, egli si privò della luce degli occhi per vedere solo col cuore. Porfirio di Tiro, un altro personaggio che abbiamo incontrato sulla scia di Pitagora, in una sua opera intitolata L'astinenza, scrive che Democrito ha affermato: spesso il vivere a lungo non è un lungo vivere, ma un lungo morire. Democrito, superati i 100 anni, perché secondo la tradizione così è vissuto tanto, decide di togliersi la vita, e leggiamo come Diogene Laerzio descrive la morte di Democrito. Democrito, superati i 100 anni, decide di togliersi la vita e diminuisce progressivamente la propria razione di cibo fino a non mangiare più nulla. Giunto allo stremo delle forze, stava quasi per rendere l'anima quando la sorella, anch'essa centenaria, si lamentò che, se fosse morto, il lutto gli avrebbe impedito di partecipare alle feste tesmoforie. Il filosofo allora, con molta pazienza, chiese che gli venissero portati dei pani caldi e se li accostò al viso. Sopravvisse ancora 3 giorni, poi chiese alla sorella: sono finite le feste? Lei rispose: sì, sono finite. E lui chiuse gli occhi per sempre. Democrito di Abdera per 3 giorni trattenne in casa la morte, offrendole solo il caldo odore dei pani. La sua fama si diffuse e di lui parlò bene persino Timone di Fliunte. Non so se ve lo ricordate, ma Timone di Fliunte è l'uomo più maldicente che ci sia, no? Lo abbiamo incontrato, dice male di tutti, meno che di Democrito. L'unico irriducibile detrattore di Democrito di Abdera è Platone, il quale si rifiuta sempre di nominarlo e vorrebbe che le opere di Democrito sparissero dalla circolazione, ma gli scritti di Democrito erano diffusi dappertutto e dappertutto riscuotevano consensi. Platone non sopporta il fatto che Democrito lasci troppe domande in sospeso. Ma in che cosa consiste il pensiero di Democrito? Quel pensiero che è stato assorbito completamente da Epicuro. E quali sono le domande che Democrito di Abdera lascia in sospeso? Guardate sul punto 4 del repertorio. Per Democrito, così come per Epicuro, la realtà è costituita dagli atomi e dal vuoto. Gli atomi sono dei corpuscoli infiniti di numero, assolutamente compatti, quindi invisibili, uguali per qualità, ma diversi per forma geometrica e per grandezza. Il vuoto invece è semplicemente un non qualcosa, in greco hoden. Il vuoto, il non qualcosa, esiste così come esiste il qualcosa, cioè in greco den. Cioè il termine den in greco è l'ente, una cosa quindi che c'è. E hoden vuol dire niente. O per meglio dire, niente, no? Quindi il mondo, come dice Cicerone nel Definibus citando Democrito, sarebbe formato da pezzettini di materia durissimi, fatti a forma di palline, di cubetti, di dodicaedri e via dicendo, che si muovono all'interno di uno spazio fisico fatto di niente. Cioè questi pezzettini, chiamati atomi, a volte si incollano tra di loro, altre volte si staccano. Cioè questa descrizione su come è fatto il mondo non fa una piega, però come ci ricorda Platone, viene subito spontaneo chiedersi, cioè chi ha fatto gli atomi e il vuoto? Cioè chi fa muovere gli atomi? Chi ha dato loro la prima spintarella? Chi li incolla e chi li stacca? Qui le risposte di Democrito sono meno convincenti. Gli atomi, risponde Democrito, sono infiniti ed esistono da sempre, così come da sempre si muovono nel vuoto. Gli atomi ruotano in un turbine, dinos, e di tanto in tanto si urtano. Quindi i rimbalzi, no? Apopallaste, le scosse, palmos, gli sfioramenti, epispasis, e i contraccolpi, sincroste, no? Danno luogo a formazioni di ammassi che poi, in definitiva, sarebbero gli oggetti che ci circondano. La teoria fisica e cosmologica di Democrito è facilmente criticabile, come potete capire. Se gli atomi si muovono da sempre lungo percorsi circolari, due sono le ipotesi: o le traiettorie sono parallele, e allora non si capisce come sia avvenuto il primo scontro, a meno che non si sia trattato di un tamponamento, ma insomma, o le traiettorie non sono parallele, allora gli scontri hanno avuto luogo fin dal primo istante. Ma come si fa, e queste sono le critiche di Platone, ma come si fa ad ipotizzare un primo istante se Democrito ha appena detto che gli atomi si muovono da sempre? No? Ora, Epicuro cerca di risolvere questo problema e avanza l'ipotesi che gli atomi, in quanto diversi per grandezza, lo siano anche per peso, e che questa diversità abbia provocato un'inclinazione dei loro percorsi, una parenclisis secondo la terminologia di Epicuro, un clinamen secondo quella di Lucrezio, altro convinto atomista che incontreremo probabilmente a suo tempo. Ma tanto l'intervento di Epicuro quanto quello di Lucrezio non elimina i dubbi sul modo di aggregarsi degli atomi. Nel pensiero atomistico di Democrito non c'è posto per niente che non sia il pieno o il vuoto. Perfino l'anima, il pensiero, e le sensazioni sono fatti di materia. Gli atomi dell'anima sono più rotondi, più mobili, più lisci di quelli del corpo. L'essere umano, secondo Democrito, vive fin tanto che riesce con la respirazione a equilibrare gli atomi dell'aria con quelli dell'anima. Le sensazioni vengono percepite perché ogni oggetto emana un effluvio materiale, dice Democrito, anche se invisibile, chiamato eidolon, che si scontra con l'aria interposta e che, dopo una serie di urti a catena, impressiona gli atomi dei sensi, i quali a loro volta trasmettono l'urto agli atomi del pensiero. Ora, tutto, secondo Democrito, avviene attraverso contatti fisici, e questa è un'intuizione interessante, anche se poi non erano arrivati al fatto che c'è l'elettricità che tiene unite le cose, questo non era stato ancora concepito come fenomeno. La conoscenza per Democrito e anche per Epicuro è un fatto soggettivo, in quanto dipende dal mezzo interposto e dalla capacità del soggetto che riceve. Ora, vedete, spesso gli oggetti è vero che impressionano in modo particolare i nostri sensi, no? Difatti c'è qualcosa che ci dà fastidio magari toccare, ci procura una sensazione sgradevole, invece altre cose no, no? Scrivete quattro righe in proposito, a proposito di quello che è il rapporto con gli oggetti e con le sensazioni che gli oggetti ci danno, no? Democrito ha tentato di mettere d'accordo le due importanti scuole di pensiero che hanno caratterizzato il suo secolo, e da questo punto di vista fa un'operazione molto interessante: la corrente di Parmenide di Elea, la corrente dell'essere, e quella del divenire di Eraclito, quella di Eraclito di Efeso, no? Da una parte ci sono i cosiddetti, quindi, sostenitori al tempo di Democrito dell'essere di Parmenide, dall'altra quelli del divenire di Eraclito, che si scontrano e si sfidano tra loro. Per i sostenitori di Parmenide l'essere è uno ed è qualcosa di immobile, di eterno ed indivisibile. Per i sostenitori di Eraclito non c'è nulla al mondo che riesca a stare fermo o che possa essere paragonato a se stesso nemmeno per un istante. Come fare per conciliare queste due tesi opposte? Democrito propone la teoria atomistica anche con l'intento di conciliare queste due tesi, cioè di mettere insieme l'essere con il divenire. Ed è un'operazione importante. Il concetto dell'atomo, difatti, è vicino al pensiero di Parmenide, no? Perché l'atomo, per le sue caratteristiche, è l'essere immutabile, eterno, indivisibile, e al suo interno è privo di vuoto. L'atomo ha le prerogative quindi dell'essere, ad eccezione dell'immobilità, perché l'atomo è mobile. E il concetto del vuoto è vicino al pensiero di Eraclito. Il vuoto è uno spazio fisico dove gli atomi possono muoversi a loro piacimento, dove la materia può aggregarsi e disfarsi in un continuo divenire. E con la teoria atomistica, Parmenide ed Eraclito potrebbero, il condizionale è d'obbligo però, ritenersi entrambi soddisfatti. Invece, ad essere scontenti saranno proprio i filosofi successivi, Socrate, Platone e Aristotele. Costoro, come abbiamo studiato nel percorso dello scorso anno, vogliono far luce sulla causa prima delle cose e sullo scopo finale della realtà, che sono due domande, due temi che Democrito tende ad ignorare, perché nella sua concezione materialista era difficile dare non delle risposte. Per Socrate, per Platone, per Aristotele è come se Democrito avesse raccontato la trama di una commedia saltando la prima e l'ultima scena, dicono. D'altra parte, l'affermazione che gli atomi sono stati mossi in principio da un creatore non risolverebbe il problema. Democrito, da buon materialista, si chiederebbe subito il creatore chi l'ha creato, per essere coerente con il suo pensiero. e con il pensiero di Democrito nella storia del pensiero umano prendono forma due temi importanti che verranno sviluppati nel periodo dell'Elisabeth e poi successivamente, il materialismo e l'universalismo. In questa cornice materialista non c'è nessuno spiraglio metafisico, non c'è nessuna possibilità di prendere contatto con realtà ultraterrene che per Democrito sono un'ipotesi assolutamente impossibile. Anche per Democrito, come per Parmenide, l'essere corrisponde alla necessità, solo che la necessità democritea non è quella della giustizia o del destino, ma è una necessità causale che mette insieme anello dopo anello l'intera serie dei fenomeni della natura, no? Di conseguenza, pensa Democrito, i principi della morale non sono scritti nel destino, cioè, non è il destino che premia e punisce, ma devono essere elaborati con la ragione. Quindi la morale, secondo per Democrito, ha un valore ancora superiore del fatto che ci sia fuori dalla realtà materiale, qualcuno che giudichi. Cioè, la ragione quindi deve fare da giudice e da calmiere nei confronti della morale. Democrito, riflettendo sulla necessità causale, ha descritto l'origine della vita sul pianeta, lo sviluppo delle specie animali e fra queste della specie umana, fino al costituirsi della vita associata e alla più grande invenzione, quella del linguaggio, il logos. In questo quadro evolutivo, Democrito spiega l'origine delle leggi e della religione che, scrive, è generata dal timore che gli esseri umani, fin dagli albori, provano di fronte ai grandi fenomeni della natura. Il nostro mondo è, per Democrito, uno degli infiniti mondi possibili, nati dal vortice originario degli atomi. La persona, chiusa in una vicenda meccanica che la precede e la sovrasta, non ha altra via di saggezza che quella di sentirsi cittadina del mondo, secondo le misure date dalla ragione e non secondo le passioni egoistiche e gli interessi speculativi. Cioè, il materialismo, secondo Democrito, dà all'essere umano, in virtù della ragione, una visione della vita di respiro universale. Leggiamo questo significativo frammento tratto dalla sua opera che anticipa la mentalità ellenistica. Potrebbe essere un manifesto dell'ellenismo, il famoso frammento 247. L'abbiamo già letto a suo tempo. Ogni paese della terra è aperto alla persona saggia, perché la patria dell'animo virtuoso è l'intero universo. E ora possiamo rispondere alle domande che ci siamo fatte all'inizio di questo itinerario, ospiti del giardino o dell'orto, che dir si voglia, di Epicuro. Epicuro scrive: di tutti i beni che la saggezza ci porge, il più prezioso è la filia, è l'amicizia. E questa è la chiave per capire il suo pensiero. Perché dobbiamo coltivare l'amicizia? Da che cosa dipende il fatto che dobbiamo coltivare l'amicizia con tutte le sue caratteristiche positive, che sono l'utilità, il diletto, la consolazione, la motivazione per lo studio, per la conoscenza? Secondo Epicuro, la ragione per cui dobbiamo coltivare l'amicizia dipende appunto da come è fatto l'universo, diceva. E l'universo, ed Epicuro condivide la teoria di Democrito, a parte alcune variazioni non particolarmente rilevanti, è formato dall'aggregazione materiale, meccanica, causale e necessaria degli atomi, e quindi la morale nasce dalla ragione umana. E la ragione, di fronte al silenzio dell'universo, che cosa suggerisce? Suggerisce che la filia, l'amicizia, sostenuta dall'equilibrio e dalla prudenza, pronesis, sia la condizione necessaria per costruire il bene tra le persone. Ecco, dall'universo concepito in modo materialista, bisogna molto seriamente darci una morale. no? E darsi degli impegni, ecco la filia, l'amicizia, l'impegno che ci dobbiamo dare, se no, come facciamo a vivere bene, come possiamo coltivare bene. Quindi Epicuro, vedete, a questo proposito, può cogliere da Democrito anche altri motivi di riflessione. Democrito durante la sua lunga vita, vive fin verso il 370 a.C., fa esperienza del sorgere e del disgregarsi del sistema democratico ateniese che sfocia nella demagogia e nel populismo. Democrito è un sincero democratico ed è fautore della divisione dei poteri e quindi ad un certo punto, cadute queste prerogative, preferisce tenersi in disparte per meglio tutelare la virtù che egli vuole insegnare nella sua scuola. E guardate sul punto 5 del repertorio, la virtù che Democrito vuole insegnare attraverso il suo piano di studi è l'eutimia, cioè il buon umore, la gioia di vivere. Questa virtù, l'eutimia, si acquisisce se la persona impara a vivere con moderazione e con benevolenza e anche con fermezza di carattere e con una solida disciplina interiore. Di questa disciplina fa parte anche la serena accettazione dei limiti temporali della vita umana, a diversità di coloro che, scrive Democrito, non sanno che la natura materiale è destinata a dissolversi e si mettono in mente un mucchio di favole su ciò che avviene dopo la morte. Dal materialismo di Democrito, vedete, che invita la persona ad accettare serenamente e ragionevolmente i suoi limiti, comincia a prendere forma un'idea di umanesimo che si sviluppa poi nel periodo dell'ellenismo, producendo e potenziando concetti come quello di cosmopolitismo, siamo tutti cittadini del mondo, come quello di universalismo, siamo tutti figli di questo universo materiale, come quello di ecumenismo, cioè la terra abitata è la patria di tutti, e come quello di convivenza amichevole, la filia, che trova in Epicuro il suo massimo codificatore. Epicuro, però, rispetto a Democrito, si concede una riflessione di carattere teologico, abbiamo già detto la scorsa settimana, polemizzando sia contro le religioni astrali, basate sulla superstizione, sui rituali scaramantici, sia contro la fiducia eccessiva che gli studiosi del Museo di Alessandria danno alla ricerca scientifica. Per Epicuro, gli dèi esistono perché è opinione comune tra gli esseri umani, ma questa affermazione sembra essere un pretesto per sostenere una riflessione su un tema che lui vuole trattare, come spesso fa, in modo originale e provocatorio. Abbiamo già detto che Epicuro è stato uno scrittore molto fecondo. Si dice abbia scritto circa 300 libri, 300 papiri, e la sua opera fondamentale, la summa del suo pensiero, è il trattato intitolato, come al solito, Perifiseos, sulla natura, no? Tutti i poemi di questo momento. 37 libri, e questo trattato è andato quasi tutto perduto, noi ne possediamo ampi stralci perché sono stati conservati, per fortuna, da altri autori delle loro opere, come Lucrezio nel De Rerum Natura, come Cicerone nel De Natura Deorum e nel del De Finibus, come Diogene Laerzio nella vita di Epicuro, nelle sue vite e nella sua opera, come Seneca nelle lettere a Lucilio e come Plutarco nell'opuscolo polemico contro Colote. Ora, ebbene, in questo quadro ha costituito una fortuna davvero insperata il recupero nel secolo scorso, cioè negli anni 50 del Novecento, e dei papiri semicarbonizzati contenuti nella biblioteca di Filodemo di Gadara, l'intellettuale che abbiamo già incontrato la scorsa settimana, no? Con il suo tetrafarmaco, ricordate? Il Catechismo Epicureo l'ha scritto Filodemo di Gadara, che nel primo secolo avanti Cristo ha diffuso l'epicureismo in Italia e Filodemo abitava nella bella città di Ercolano. Siete stati a visitare Ercolano? È stata conservata. La biblioteca di Filodemo era posta nella sua bella casa di Ercolano, che è rimasta sepolta, per fortuna, questo lo diciamo tra virgolette, ma a volte, nel 79 d.C., lui era già morto da tempo, tra l'altro, ma c'erano i suoi eredi, no? Lui non assistito all'eruzione, era già morto, sotto le ceneri del Vesuvio per circa 2 millenni, e quelle ceneri hanno conservato tutta una serie di frammenti utilissimi, cioè da questi papiri semicarbonizzati, che è il più significativo ritrovamento archeologico che sia stato fatto ad Ercolano. Si va ad Ercolano proprio perché c'è la casa di Filodemo, ricordatevelo se dovete capitare lì c'è stata questa miniera, e sono stati recuperati molti frammenti del trattato Perifiseos sulla natura di Epicuro. Una serie di questi frammenti trattano il tema degli dèi e sono stati recuperati. Noi li possiamo leggere se li possiamo leggere è per merito di uno studioso, cioè del professor Marcello Gigante, che è il più grande studioso, il più alto essendo un gigante, no? il più grande studioso della produzione letteraria dell'Italia meridionale in età antica, che ha pubblicato, Gigante, nel 1979 il catalogo dei papiri ercolanesi, dopo anni di studio che stanno continuando questi studi, ritrovati negli scavi di Ercolano, e poi di questi papiri ne ha curato la ricomposizione e la pubblicazione. Oggi abbiamo degli strumenti che per fortuna hanno potuto, no? Che usiamo per fare i raggi, per fare la tacca, anche per questi. Ora dobbiamo ricordare che tra le tante opere che Marcello Gigante ha prodotto c'è anche del 1962 la traduzione, eccolo qua, e il commento dell'opera di Diogene Laerzio. Vedete, vi ho detto che questa sera avremmo potuto vederlo negli occhi Diogene Laerzio, noi lo citiamo sempre. Ecco, questo è il libro delle queste vite dei filosofi, è una sintesi di titoli troppo lunghi, no? La raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi è il titolo originale, ecco. Che trovate in qualunque edizione, citiamo sempre Diogene Laerzio, ecco, questo è il testo da cui vengono tratte tutte le cose. Qui c'è anche una immagine, non è proprio Diogene Laerzio, ma sono i suoi occhi che in qualche modo guardano lontano, come vedete, arrivano fino a qui, ecco, nella nostra classe. Ebbene, a cura di Marcello Gigante, i classici del pensiero, perché Gigante ha naturalmente curato anche la pubblicazione di Diogene Laerzio, perché molti frammenti di Diogene Laerzio erano dispersi di qua e di là, ecco, sono stati poi raggruppati, la sua opera è stata pazientemente ricostruita, come deve essere ricostruita. Quindi ora leggiamo i frammenti in cui Epicuro riflette sul tema degli dèi in modo provocatorio, perché prima ne parla come se esistessero davvero, poi però usa una parola che in qualche modo smentisce quello che dice. Ma gli dèi esistono, lo dice la comune opinione dell'umanità. Sembra che la loro esistenza non cada sotto i nostri sensi, eppure di essi abbiamo una conoscenza evidente. Gli dèi sono composti di atomi, come ogni altro essere corporeo, ma estremamente sottili. Gli dèi hanno forme e funzioni umane, vivono in infinita lontananza da noi, negli spazi vuoti tra mondo e mondo, in intermundia. Le loro immagini percorrono una distanza grandissima per giungere fino alla nostra mente. Sono simulacri leggeri e sottili, attraversano i sensi senza impressionarli, ma noi ne afferriamo comunque l'esistenza con l'apprensione intuitiva, per inferenza. Al numero delle persone che vivono negli innumerevoli mondi devono corrispondere tanti dei negli infiniti spazi tra mondo e mondo. Gli dei sono immortali e se perdono materia quando emanano le loro immagini, queste perdite vengono risarcite da una forza interna che fa continuamente affluire nuovi atomi di ricambio. Vedete, sembra divertirsi Epicuro, no, a raccontare questo, no? E fa un ragionamento, lui ragiona su come potrebbero essere gli dei secondo il suo pensiero e riesce a fare il poeta, vedete qui, no? E questi esseri sono beati perché sono immuni dal timore della morte e sono eternamente felici e sereni, non hanno disposto né dispongono nulla riguardo ai movimenti dei corpi celesti, sono indifferenti nei confronti dei dolori e dei mali che affliggono gli esseri umani. Gli dèi sono il modello ideale, in greco metaforein, quindi vedete, sono un'immagine, ecco che lui sembra dire, a cui la persona saggia deve uniformare la propria vita. E cosa giusta rendere onore agli dèi? E partecipare agli atti di culto e alle feste tradizionali. I riti sono gesti di amicizia, ecco dove vuole arrivare, e atti comunitari che danno gioia e serenità alla persona che li compie, come se partecipasse all'eterna e costante felicità degli dèi. Quindi è bello fare le feste, cioè le feste popolari, perché ecco lì, ecco, lì ci si trova in amicizia, e questo. Plutarco e molti altri autori accusano Epicuro di ateismo, naturalmente, ma Epicuro disegna i tratti, vedete, di una religione liberata dal terrore, che tiene in schiavitù le persone polemizzando con la religione di Stato degli dei dell'Olimpo, imposta alle masse popolari come forma di alienazione di potere, e polemizzando soprattutto con la nuova religione astrale, come dicevamo, che sulla scorta di un'interpretazione arbitraria del Timeo e delle leggi di Platone, ma anche delle opere di Aristotele e Teofrasto, trova consensi tra le classi dirigenti e anche tra le classi colte. Come gli dèi, anche l'anima, scrive Epicuro, è formata da particelle sottili, ma leggiamo questi interessanti frammenti sul tema dell'anima, dal Perifiseos sulla natura di Epicuro. L'anima è composta da un corpo sottile, assai simile ad un soffio, e avente in sé una certa misura di calore. Nell'anima risiede la causa della sensazione, ma è senziente solo grazie al complesso di anima e di corpo, dotato di determinati modi, che è l'organismo umano. Quando il corpo si dissolve, l'anima si disperde e non possiede più le stesse capacità nel movimento, per cui perde anche la capacità di sentire. L'anima non può essere incorporea o spirituale. Se lo fosse, non potrebbe né agire né patire. Mentre noi possiamo cogliere chiaramente nell'anima questi due attributi, insensate sono le dispute intorno alla mortalità dell'anima. Quindi vedete che Epicuro entra in contraddizione con tutta la sapienza politica orfica, che invece predica l'anima immortale. Queste affermazioni sulla mortalità dell'anima sono costate ad Epicuro l'emarginazione tanto da parte del neoplatonismo quanto da parte del cristianesimo. Ora, il testo delle massime di Epicuro, l'opera che si è meglio conservata e che incontreremo da vicino la prossima settimana, ha circolato molto nel Medioevo, nel Rinascimento, anche se questo testo non sarebbe potuto uscire dalla Biblioteca Vaticana, dov'è conservato, no? Essendo all'indice. Ma voi sapete che Fedra Indirani ogni tanto apriva le maglie e faceva uscire, no? La letteratura, la storia del pensiero, giustamente. Forse era il Papa che diceva anche, ma sì, faglielo leggere, così pensano, riflettono e costruiscono qualche cosa. Ecco, D'altra parte sono catechismi anche questi, avrà detto Giulio II. Le massime di Epicuro sono un catechismo. Chi ha circolato moltissimo nel Medioevo, nel Rinascimento, anche se era un libro messo all'indice. Per cui anche Dante Alighieri, per lo ricordate, Dante Alighieri, conosce bene il pensiero di Epicuro e lo conosce attraverso Aristotele, cioè attraverso Cicerone, attraverso Seneca, che riprendono anche Aristotele, critica fortemente Epicuro, poi però non sono gli aristotelici, tipo la scuola di Aristotele. Poi però è chiaro che anche lì, ecco, no, sul problema della mortalità o dell'immortalità dell'anima c'è tutta una discussione in corso. Dante quindi non può fare a meno di citare Epicuro nella Commedia, nella Divina Commedia, volete dire che non ci sia anche Epicuro. Naturalmente lo deve mettere all'inferno, ma lo colloca, lui e tutti i suoi seguaci, in mezzo ai teologi eretici che non credono nell'immortalità dell'anima, per i quali in verità Dante nutre una certa simpatia, no? E vuole parlare con uno di loro, Guardate sul punto 6, qui la scuola consiglia di fare un esercizio molto interessante, la scuola vi invita a fare un esercizio, visto che in tutte le biblioteche domestiche c'è una Divina Commedia con magari belle illustrazioni, belle cose, quindi oltre a spolverarla, giustamente, prendetela anche e utilizzatela, così non si prende due piccioni con due tre fa, no, con una, con due. Ora, col pretesto di incontrare Epicuro, nel sesto cerchio degli eretici, potete leggere il famoso canto, o rileggere il famoso canto decimo dell'Inferno della Divina Commedia, o farvelo leggere da qualcuno, visto che ci sono poi i CD con le letture, insomma. Questo è il canto in cui Dante Alighieri incontra un personaggio che lui desidera ardentemente incontrare, con cui vuole parlare, perché ha qualcosa da dire a lui, c'è qualcosa che non si sono detti, un certo Farinata degli Uberti, l'avete sentito nominare tutti, cioè ricordate che cosa si dicono questi due personaggi, leggete e saprete, direbbe Virgilio, che accompagna Dante. Ora noi, per mancanza di tempo, ma il tempo poi continua durante la settimana, 10 minuti di studio al giorno, leggiamo solo un frammento, leggiamo solo la citazione dantesca di Epicuro, dal decimo libro dell'Inferno. Ora guardate qui, Dante si rivolge a Virgilio, che lo accompagna, lo chiama o somma virtù, e che mi porti in giro per questi empi giri che sono i cerchi dell'Inferno, e che soddisfi le mie curiosità. Dimmi, ma tutta la gente che è morta, no? Che è stata sepolta, no? La si può vedere qui. Virgilio gli spiega, no, guarda che qui ci sono le anime, perché le anime sono immortali, ecco, no? No, sono qui, quindi i corpi sono rimasti dove erano, poi le anime, i loro corpi li riavranno dopo il giudizio universale, che si terrà, come dice l'Antico Testamento, nella valle di Giosafat. Ecco, quindi dopo il giudizio universale le anime si ricongiungeranno, congiungeranno i corpi e verranno tutti qui a scontare la pena, ecco come, come deve essere. Qui in questo cimitero ci sono anche c'è anche Epicuro con i suoi seguaci, e poi c'è un verso che, come al solito, Dante rende con una sinteticità stupefacente. O virtù somma, che per empi giri mi volvi, cominciai, come a te piace, parlami, satisfammi i miei desideri. La gente che per i sepolcri giace, potrebbe si vedere, già son levati tutti i coperti, nessun guardia face, ed egli a me, tutti saranno serrati quando di Giosafat qui torneranno coi corpi che lassù hanno lasciati. Suo cimitero da questa parte hanno con Epicuro tutti i suoi seguaci, che l'anima col corpo morta fanno. E come al solito la sintesi di Dante è stupefacente. Epicuro, i suoi seguaci che predicano la mortalità dell'anima. E ora, ma leggetevelo poi il canto decimo, che è molto bello, collocate questo frammento in questo esercizio. E ora avviciniamoci alla conclusione di questo itinerario, durante il quale abbiamo visitato anche la città di Abdera, i cui abitanti, la maggioranza di loro, hanno fama di essere degli emeriti imbecilli. E il delicato tema dell'imbecillità, guardate, ci riporta ai personaggi di un romanzo di cui la scorsa settimana, eccolo qua, abbiamo letto l'inizio, abbiamo detto che lo avremo rincontrato. Questo romanzo, pubblicato postumo nel 1882, lo ricordate, si intitola Bouvard et Pécuchet, è stato scritto da Gustave Flaubert, che non è riuscito però a portarlo a terra. Però il romanzo c'è, e oggi è di grande attualità. I personaggi di questo romanzo, lo sapete, sono due persone semplici, sono due impiegati che per la precisione fanno i copisti, gli scrivani, uno in una ditta di commercio, l'altro al Ministero della Marina. Bouvard e Pécuchet sono due uomini mediocri, ingenui, patetici, comici, due brave persone, ma anche un po' imbecilli però, i quali raccolgono i frutti dell'educazione che hanno ricevuto, cioè che è fatta di luoghi comuni, dice Flaubert, come noi tutti siamo vittime di questo e dovremmo reagire, l'educazione dovrebbe reagire, lui fa una polemica sull'educazione. Ora, e Bouvard e Pécuchet sono due antieroi, e l'amicizia che nasce tra loro, la filia, e che imparano utilmente a coltivare, diventa la consolazione, ecco, della loro vita. Bouvard e Pécuchet si conoscono a Parigi, come abbiamo letto la scorsa settimana, nella calda estate del 1838, ci siamo calati anche noi lì in quella calda estate, scoprono di essere ambedue nati nel 1791, di fare entrambi lo stesso lavoro. Bouvard è vedovo, si presenta senza figli, Pécuchet scapolo, senza parenti. Bouvard è alto, robusto, ha i capelli biondi e ricciuti, Pécuchet è magro, ha i capelli neri, lisci, un gran naso, insomma si completano a vicenda. Tre anni dopo il loro incontro, i due inseparabili amici decidono di, il loro incontro l'abbiamo letto, è molto divertente, pieno di quei luoghi comuni, però l'amicizia poi passa sotto, che nasce misteriosamente, no? Con il fascino delle cose quando cominciano, e decidono di trasferirsi in campagna e di fare un viaggio insieme attraverso il sapere umano, perché l'amicizia fa venire voglia di studiare, e cercano di studiare l'archeologia, la letteratura, la medicina, la religione. Questa è, abbiamo detto, una formidabile idea di Flaubert, che conduce le lettrici e i lettori alla dissacrazione di quello stupidario, di quella gigantesca discarica dell'intelligenza alla quale attinge la maggioranza delle persone, quella dei luoghi comuni, no? E che tutt'oggi è un fenomeno di grande attualità, e di cui si parla e che riguarda anche l'informazione, no? Si trasforma nella notizia il gran caldo dell'estate, il gran freddo dell'inverno, no? E nel fatto che non esistono più le mezze stagioni, cioè, tutto diventa poi in altre questioni che naturalmente gli esempi qui sarebbero innumerevoli, no? La banalità, lo stupidario, la discarica dell'intelligenza nella quale siamo costretti ad ammappare. Flaubert, che è un esperto in materia, fa imbattere, Madame Bovary, c'est moi, Madame Bovary è un grande romanzo d'amore, fa imbattere i nostri due antieroi anche nell'amore, anche nelle sue pratiche, anche più in vereconde, Bouvard e Pécuchet sono in fondo la stessa moneta che ha due facce ben diverse l'una dall'altra. In amore i due personaggi si presentano in perfetta antitesi. Bouvard è audace, speranzoso, spendaccione, Pécuchet prudente, pessimista, economo. Ma per sapere come vanno le cose, a questo proposito, per concludere, è meglio leggere due pagine da questo romanzo. Da un po', infatti, Bouvard tutte le sere usciva per conto suo. Morta lì la moglie, avrebbe ben potuto risposarsi. Ora avrebbe al suo fianco una donna che lo accudirebbe, gli terrebbe in ordine la casa, ma oramai, troppo tardi per pensarci, tardi, Fovatti guardò nello specchio, il colorito era ancora giovanile, i capelli stracciolavano come una volta, non un dente che vacillasse, e all'idea di poter ancora piacere si sentì come ringiovanire. L'immagine della Bourdain gli si presentò. Più volte la donna aveva lasciato capire di aver per lui qualcosa di più che della simpatia. La prima volta quando si era incendiato il racconto, la seconda in occasione del visito a pranzo, poi durante la recita e poi bisogna leggere il romanzo per capire tutte queste cose che sono avvenute, no? Che sono avvenute, che sono anche divertenti. E adesso, dimentica dello sgarbo ricevuto, erano tre domeniche di fila che veniva a trovarlo, andò dunque da lei e ritornò promettendosi di seguirla. Dal giorno che l'aveva vista tingere acqua, Pécuchet si tratteneva più spesso a discorrere con l'Amelia, e in qualunque lavoro lei fosse occupata, scopasse il corridoio, stendesse il bucato, rimettasse nelle casseruole, di guardarla mai si saziava, sorpreso lui stesso di quello che provava, un turbamento quale si prova nell'adolescenza e che di questo aveva le febbri e gli anguori. Chiese a Bovard come si comportano i Don Giovanni per sedurre le donne. E le donne si fanno loro dei regali, si conducono a cena fuori. Benissimo, ma poi dipende. Ce ne sono che fingono di svenire perché l'uomo le porti sul sofà, altre lasciano cadere in terra il fazzoletto, le pionette van dritte allo scopo, si fissano addirittura un appuntamento. E Beauvoir prodigava descrizioni che accesero la fantasia di Pécuchet come stampe oscene. La prima cosa da tenere presente, non credere a quello che dicono. Io ne ho conosciute che avevano l'aria di monachelle ed erano delle vere tesaline, anzitutto audacia. Ma l'audacia non si compra nelle botteghe. E Pécuchet rimandava sempre al giorno dopo, intimidito anche dalla presenza della Germana. Voi avete già capito che la Amelia e la Germania sono due serve che sono a casa dei due per aiutarli nelle faccende domestiche. Nella speranza che questa si licenziasse, la sovraccaricò di lavoro, notava le volte che la trovava ubriaca, rilevava ad alta voce che era sporca, che era pigra, tanto fece che Beauvoir la mandò via. Allora Pécuchet fu libero. Con che impazienza aspettava che l'amico uscisse, come gli batteva il cuore appena si chiudeva la porta. Seduta sullo sgabello del vano della finestra, la meglia aggucchiava la luce di una candela, ogni tanto spezzava il filo coi denti, poi aguzzava gli occhi per farlo entrare nella cruna del lago. Pécuchet esordì col chiederle che genere di uomini le piaceva. Mica quelli sul tipo di Bouvard, oh no, preferiva il Nadri. Allora lui, preso coraggio, le domandò se aveva avuto dei fidanzati. Mai! Poi, facendosi vicino, contemplava quel nasino ben fatto, la piccola bocca, l'ovale del viso, le rivolse dei complimenti e le esortava a mantenersi onesta come era stata finora. Chinandosi su di lei, intravedeva per lo scollo del busto bianche forme, per quanto lieve il tepore che ne emanava gli bruciava la guancia. Una sera sfiorò con le labbra i bicciolini folli della nuca e ricevette come una scossa che gli si propagò sin nel midollo delle ossa. Un'altra volta la baciò sul mento. Era così dolce quella pelle che dovette dominarsi per non morderla. Lei gli rese il bacio. La stanza finì da girare. Gli si ottenebrò la vista. Le regalò un paio di scarpette e spesso gli offriva una goccia d'amidetta. Perché la ragazza non si stancasse, si alzava di buon'ora, staccava la legna, scendeva al fuoco, spingeva le sue premure per lei fino a lucidar lui le scarpe di Beauvoir. Ma la ragazza non svenne, non lasciò cadere il fazzoletto e Pécuchet non sapeva più che fare, mentre per la paura di esaudirlo il suo desiderio s'appuntiva. Beauvoir intanto stringeva sempre più da sé la Bourdain. Lei lo riceveva affillata nell'abito di seta cangiante che scricchiolava come la bardatura di un cavallo, gingillandosi per darsi contegno con la lunga catenella d'oro. La conversazione s'aggirava sugli abitanti di Chavignol, sulla buon'anima di mio marito, già usciera di Barò. Poi lei lo interrogava sul suo passato, deve averne fatte di pelle da giovanotto. Senza parere si informò della sua situazione finanziaria, gli chiede per quali interessi era legato a Pécuchet, e lui ammirava il modo come teneva la casa e, cenando da lei, come era disimpegnato il servizio, la squisitezza della tavola, un susseguirsi di piatti saporosi intercalati al momento giusto da un bicchiere di vecchio pomar, gli portavano le frutta. indugiavano a lungo a sorbire il caffè, aspirandone in gorda l'aroma, lei immergeva nella tazza il labbro carnoso, scurito da una lieve peluria. Un giorno gli si presentò in abito scollato, le sue spalle affascinarono Bovan. Seduto davanti a lei su una sedia bassa, finì che a un certo punto non resse, le passò carottevole le mani sulle braccia, la vedova s'adontò. Bovan non lo fece più, ma il fugace contatto era bastato a fargli fantasticare curve di una opulenza e di una sodezza meravigliose. Una sera, che l'inesperienza culinaria della Amelia lo aveva più del solito scontentato, che rifiato di sollievo fu entrare nel salotto della Fontaine, altra aria, era lì che avrebbe dovuto vivere. Il globo della lampada diffondeva intorno una luce uguale che il paralume sfumava di rosa, lei era seduta presso il caminetto, una scarpetta affacciata all'orlo della gonna, qualche convenevole, la conversazione morì. Ma la donna intanto lo guardava, uno sguardo languido e insistente che filtrava di sotto le ciglia semichiuse. A quello sguardo Bouvard non poté resistere, si lasciò cadere in ginocchio. «Io l'amo», tartagliò, «posiamoci». La Bourdain trasse un profondo sospiro, poi con l'aria più candida disse che certo scherzava, la gente riderebbe, non era una cosa ragionevole, la sua dichiarazione la coglieva di sorpresa. Bouvard ribatté che erano liberi entrambi e per sposarsi non avevano bisogno del consenso di alcuno. Allora, che cosa la trattiene? Non avrà neppure da mutare la cifra sul corredo. I nostri cognomi cominciano tutti e due per P. «So, è vero», disse lei ridendo, «ma era qualcosa di più importante che l'impediva di decidersi prima della fine del mese». «Ebbene, aspetterò», disse lui mogio, e la Bourdain gentilmente lo accompagnò alla porta scortata da Marianna che faceva lume. L'un con l'altro i due amici della loro passione non avevano fiatato. Dei suoi rapporti con la domestica Pécuchet contava di non lasciar trasparire nulla sino alla fine. Se Bouvard si opponeva porterebbe altrove la ragazza, in Algeria la peggio, dove la vita non è punto cara. Non erano possibilità che si prospettava di rado, tutto preso dal suo amore non si curava delle conseguenze. Bouvard dal canto suo progettava di fare del museo la camera nuziale, se mai Pécuchet si opponesse bene allora andrebbe ad abitare in camera della sposa. Un pomeriggio della settimana successiva la Bourdain si fece trovare in giardino, le piante cominciavano a buttare, il cielo rade nuvole grandi squarci di azzurro, lei si chinò a cogliere delle violette nello offrirgliele. «Dica grazie alla signora Bouvard». «Come? Sul serio?» Lui volle stringerla fra le braccia, lei lo respinse. «Che uomo!» Poi, fattasi seria, lo avvertì che prima aveva però un favore da chiedergli. Concesso sin d'ora, stabilirono che il giovedì seguente avrebbero firmato il contratto. Fino all'ultimo momento nessuno doveva saper nulla. Intesi, Bouvard se ne andò con gli occhi al cielo, leggero come un caprioro. Pécuchet, il mattino di quello stesso giorno, si era giurato la morte se non otteneva i favori della Amelia, ed era sceso in cantina con lei, sperando che il buio gli desse ardire. A più riprese la ragazza aveva parlato di tornare su, ma ogni volta lui la tratteneva con un pretesto, perché contasse le bottiglie, o scendesse i panconcelli, o ispezionasse il fondo delle botti. La cosa durava da un pezzo quando lei gli stava davanti vista sotto il lucernario, le palpebre abbassate, l'angolo della bocca un po' rialzato, Pécuchet a bruciapelo. «Mi vuoi bene?» «Certo che gliene voglio». «Ebbene», lui pigliando fuoco, «allora provamelo». E abbracciandola per il fianco con l'altra mano cominciò a slacciarle il colpetto. «Mi farà male?» «No, mio angioletto, non temere. Se il signor Bouvard non saprà niente, sta tranquilla». C'era le spalle della ragazza, un mucchio di fascine, lei gli si lasciò cadere, i seni fuori dalla camicia, la testa diversa, poi si nascose il viso e un altro avrebbe capito che non mancava di esperienza. Poco dopo Bouvard ricavò per cena, cenarono in silenzio tenendo ciascuno di tradirsi, la media gli serviva il passibile come sempre, Pécuchet evitava di incontrarne gli occhi mentre Bouvard fissava le pareti progettando delle migliorie. 8 giorni dopo, il giovedì, rientrò furente. «Squadrina della malora! Ti mari? La Bourdain!» E Bouvard confessò che, nella sua dabbenaggine, era stato lì lì per farne sua moglie, ma un quarto d'ora prima, nello studio di Marescot, tutto tra loro era finito. La donna aveva messo per condizione alle nozze che le fosse assegnato in dote il podere delle calle, di cui lui non poteva tra l'altro disporre, avendolo acquistato come la fatteria con danari in parte non suoni, e già disse Pecuscè. E io che ero stato così allocco da promettere di fare ciò che avrebbe chiesto, ad occhi chiusi. Erano le cal che voleva, ho tenuto duro, anche per vedere se era a me che voleva bene o al podere. La Bordelli invece era trascesa in ingiuria, l'aveva beffeggiato per il suo fisico, la sua pancia, pancione io, ma ti pare. Qui, notando che l'amico più volte si era assentato durante il racconto e vedendo che camminava a gambe larghe, che hai? Ti senti male? Non mi dire. E andato a chiudere l'uscio, Pécuchet, dopo molte reticenze, confessò che si era scoperta una malattia. Una di quelle malattie, sai, tu, proprio io. Oh, povero, mio povero amico. E chi te l'ha attaccata? Pécuchet, diventando anche rosso ed abbassando ancor più la voce, l'Amelia non può essere stata che lei, Bouvard di Sasso. Primo provvedimento che si imponeva, licenziare la ragazza. L'Amelia protestò con aria di candore, ma sebbene ciò che si era buscato non fosse cosa da poco, Pécuchet dal medico non aveva il coraggio di andare, si vergognava. Che fare? Bouvard pensò di ricorrere a Barberou. Gli inviarono un esposto dettagliato della malattia, pregandolo di sottoporlo a un dottore che era curerebbe per corrispondenza. Barberou si prese a cuore la cosa, persuaso che l'ammalato fosse Bouvard. Bouvard, scrivendogli, lo gratificò di scabezzacollo impenitente, pur non nascondendogli la sua ammirazione alla mia età, sospirava Pécuchet. È ben brutto, ma lei, perché fargli questo servizio? Che piacere si vede. Se così fosse, m'avrebbe avvertito, bravo, come se con la passione si ragionasse. E beh, la parola chiave, passione, vedete, continua, come abbiamo detto, ad accompagnarci. In fin dei conti è qui che volevamo arrivare. Ed è per questo motivo che noi abbiamo utilizzato le avventure dei due amici antieroi flaubertiani, Bouvard e Pécuchet, di cui si consiglia la lettura. E Flaubert, attraverso i suoi personaggi, è come se ci facesse sentire la voce di Epicuro. Bravi, pensate che in preda alle passioni si possa ragionare con lucidità? Compito dell'educazione, Epicuro dice, della filosofia, è quello di insegnare a governare le passioni. Ma come si fa? Sembra facile. È perché non riflettiamo, risponde Epicuro. Se riflettessimo, dice Epicuro, dovremmo ammettere che la persona è un essere in cerca di felicità, è vero o no? Dice Epicuro. E dovremmo anche ammettere che le passioni non hanno mai procurato la felicità, ma una finta euforia che subito si trasforma in disagio. Quindi, se vuoi essere felice, ribadisce Epicuro, impara a star lontano dalle passioni. E la prima regola da seguire, afferma Epicuro, è late biosas, che era uno degli slogan epicurei, che è uno degli slogan epicurei. Late biosas, vivi nascosta, vivi nascosto, stai appartato, non affannarti ad apparire. Ma siccome è bello socializzare, per stare in compagnia, ammonisce Epicuro, frequenta una scuola, un giardino, un orto, dove si possa apprendere ad attutire le fatiche del corpo e ad attenuare i turbamenti dell'anima. E allora seguiamo l'ammonimento di Epicuro, frequentiamo la scuola. Io non so se questa scuola sarà in grado di insegnare ad attutire le fatiche del corpo e ad attenuare i turbamenti dell'anima. So però che la prossima settimana la scuola potrà informare su ciò che propone Epicuro a questo proposito con le sue celebri Kyrie Doxe, massime capitali, l'opera più importante di Epicuro, che è stata letta clandestinamente moltissimo in tutte le università nel Medioevo e nel Rinascimento. La troppa quiete, scrive Epicuro, è acidia e l'esagerata attività è follia. Quindi venite a scuola con il dovuto equilibrio, eunomia, e con la necessaria prudenza, phronesis, La scuola è qui perché l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona, quindi accorrete numerose, numerosi, ormai anche questa è diventata una delle tirie docte della nostra scuola, no? E buonanotte.